Benvenuti, 21esima puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi e Francesco Fele. Fra, sei nello studio ambulanza, mi pare di aver visto.
Sì, ormai come sempre.
Vabbè, ti becchiamo sempre al lavoro. Senti Francesco, per questa 21esima puntata, che potremmo chiamare prima dell'off-season, ma non è la prima dell'off-season, per la prima volta in stagione non parleremo di partite giocate, perché ovviamente il campionato, il college football, quello inteso come campionato, è finito con la finale nazionale che ha visto Clemson battere la tua Alabama, e per, insomma, abbiamo deciso per questa puntata di iniziare a parlare dei giocatori che sono stati reclutati dalle varie università. Per farlo al meglio, visto che io non so niente, abbiamo pensato di invitare due ospiti, che sono Guido Semplici e Oleg Bogdea. Ciao a tutti e due.
Buonasera a tutti.
Un saluto a tutti.
Fra, direi che li abbiamo scelti bene. Ci doveva essere anche Lorenzo Contini, a onore del vero. Ha fatto di tutto per non esserci, ha deciso pure di ammalarsi a poche ore dalla puntata. Gli mandiamo un grosso abbraccio, ovviamente lo aspettiamo per le prossime puntate. Visto che gli argomenti sono tanti e il tempo è sempre poco, io direi, Francesco, di non cazzeggiare, ma prima di parlare della recruiting class del 2019 volevo parlare un po' di transfer. E il primo nome che butto sul tavolo e che, Francesco, vorrei commentassi tu, è quello di Jalen Hurts, che dopo aver dichiarato di volersene andare dall'Alabama, dicendo che comunque lui resterà sempre un Tide, eccetera eccetera, tanto amore, tanta gioia, aveva un po' di scelte: quella di andare a Miami, quella di andare a Maryland. Miami e Maryland per una questione di coaching staff, nel senso che c'erano coach con cui lui aveva già lavorato. Alla fine è finito a Oklahoma. Cosa ne pensi?
Sì, scelta, come dire, giusta, nel senso che lui comunque aveva espresso il desiderio di avvicinarsi a casa, essendo un nativo del Texas. Norman dista poco, insomma, quasi al confine con il Texas, non proprio vicinissima a Houston, che è la città dove è nato Earth, però siamo proprio vicinissimi a casa. Da lì la mia affermazione settimana scorsa del fatto che poteva scegliere una squadra texana, Earth alla fine ha scelto Oklahoma, ma comunque siamo vicini a casa sua. Scelta interessante, perché Oklahoma continuerà, invece di essere per un anno in ricostruzione, continuerà con insomma, con una certa soluzione di continuità, perché passerà da Mayfield a Murray a Hurts, che in carriera ha un record di 26-2 come starter, quindi non certo l'ultimo arrivato. È una scelta interessante, anche perché sappiamo che Hurts viene dal sistema di gioco di Alabama, da un sistema di gioco SEC, quindi molto diverso dalla Big 12, e sarà interessante vederlo proprio in una squadra come Oklahoma, che fa dell'attacco sicuramente la sua arma migliore. Non è un giocatore uguale, cioè, o simile neanche a Mayfield, a Murray, che erano due giocatori, insomma, quasi speculari, ma Hurts è un passatore meno proficuo rispetto agli altri due. Era abituato ad Alabama in un sistema che prediligeva le corse più che altro, e quindi, insomma, bisognerà adattarsi molto al sistema anche di Riley, perché è una heavy offense che gioca molto per aria, quindi insomma Hurts si dovrà adattare a questo tipo di gioco. Però è interessante, perché insomma, anche le statistiche, anche i numeri dicono che può far bene. Oltretutto è il terzo transfer che partirà come starter ad Oklahoma, perché Mayfield era starter e ha vinto l'Heisman Trophy. Murray era un transfer e ha vinto l'Heisman Trophy. Qualcuno ha detto: chissà che il terzo transfer non vinca lo stesso Heisman Trophy. Sicuramente sarà uno dei candidati, quello senza dubbio, però c'è tanta curiosità intorno a questo chiamiamolo progetto, insomma, questo transfer di Hurts.
Sì, tra l'altro transfer che ha creato un po' di problemi in quel di Norman, perché Austin Kendall non l'ha presa benissimo, sembrava, ha chiesto di andare a West Virginia. La Riley...
No, non è che ha chiesto, l'ha ottenuto già, sì, è già West Virginia,
fammi,
è già trasferito.
Fammi finire di parlare, fammi finire, stavo raccontando tutta la storia. Voleva andare a West Virginia, stai buono, voleva andare a West Virginia, Riley all'inizio gli ha detto assolutamente no, tu resti qui dove sei, e invece poi, come appena giustamente sottolineato tu, ma come mi ricordavano anche i nostri ospiti a microfoni spenti, è già arrivata l'ufficialità appunto del giocatore, del quarterback per West Virginia. L'altro giocatore che insomma, vabbè, starà un anno a guardare, ci può stare, è Spencer Rattler, a cui Riley aveva assicurato che non sarebbe arrivato nessuno, e invece ovviamente è arrivato Jalen Hurts. Su questa cosa hai qualcosa da dire o Spencer Rattler chi se ne frega?
No, nel senso che Riley ha dato il consenso a partire a Morgantown appena ha saputo della notizia di Hurts, del trasferimento, perché altrimenti non l'avrebbe lasciato partire, questo è sicuro. Non è, però insomma,
io non la so,
ti ripeto,
proprio
una scelta...
così, Io non la so proprio così, però va bene, la teniamo sì. Buona, la teniamo buona come l'hai detto.
No, perché alla fine non è che, cioè, a che cosa ti serve alla fine? Cioè, poi tornare, ma il solito discorso, capito? Magari l'hanno messa in un altro modo, però io ho letto anche qualche tweet di qualche insider, ho letto qualche rumor, chiamiamolo così, di qualche tifoso, e dovrebbe essere così la questione, però alla fine uno è partito, ne è arrivato un altro, va bene lo stesso.
E va bene lo stesso. Adesso iniziamo a coinvolgere uno dei nostri ospiti, ovvero Guido Semplici, super tifoso di Miami. A Miami aspettavate Jalen Hurts, l'abbiamo appena detto, è finito i Sooners, però direi che vi siete trattati comunque bene, perché ai Canes arriva Tate Martell. Cosa ne pensi? Anche se io lo so già perché me l'hai scritto su Twitter, però dillo anche ai nostri ascoltatori.
Allora sì, quindi ripeterò un po' quello che già ti avevo accennato su Twitter. Diciamo, a breve termine sarebbe stato forse più adatto, più utile Jalen Hurts, anche perché come sapete Miami avrà un nuovo offensive coordinator che altro che non era il quarterback coach di Jalen Hurts ad Alabama. E quindi diciamo che per un fatto di familiarità e per un fatto di dover comunque arrivare e instaurare il suo stile di gioco con gli Hurricanes, un quarterback che già avesse tutte le nozioni pronte all'uso sarebbe stato sicuramente più utile. Inoltre diciamo che il fatto che Jalen Hurts ha comunque un anno solo di eleggibilità rimasto non avrebbe tarpato troppo le ali a quelli che sono i prospetti un po' più giovani che avrebbero potrebbero comunque star seduti a guardare Hurts un anno e poi avere la loro chance, che è quello che penso succederà ad Oklahoma. Quindi diciamo che cambiamo Miami con Oklahoma, ma diciamo che il principio è più o meno lo stesso. Con Tate Martell, Miami ha un giocatore che sicuramente al roster non ha, perché è un tipo di quarterback molto in voga a livello collegiale, ma che si sta facendo spazio anche tra i professionisti, e vediamo, sarà, se gli verrà garantita la possibilità di giocare subito quest'anno, sarà una discreta battaglia con Jaren Williams, che credo che alla fine se la vedrà più con lui che con Cody Perry, che sebbene sia talentuoso ha dimostrato di essere un capellino immaturo e quindi forse non pronto a un tipo di pressione tale. Comunque Manny Diaz, la prima cosa che ha detto alla conferenza di insediamento da head coach è stata quella di riparare quella che era la QB room, possiamo dire che con creando ulteriore competizione con quella che già era dentro si dovrebbe spero che si possa alzare comunque il livello in campo, diciamo.
Senti Oleg, tifosissimo dei Georgia Bulldogs, Justin Fields, che è l'ultimo transfer di cui vi parliamo oggi, era concedimi il termine, roba tua fino a poche settimane fa. Alla fine è andato a Ohio State. Quanto ti dispiace perdere un giocatore che era appena arrivato e che comunque aveva fatto vedere qualcosa di interessante, e quale, e se pensi che possa fare bene fin da subito ai Buckeyes?
Prima di parlare di Fields vorrei fare un attimo la panoramica sulla brutta piega che sta prendendo il college football con questi transfer, perché vediamo negli ultimi 4-5 anni ogni giocatore, anche un freshman che viene un anno non gioca, chiede subito il transfer. Non parlo solo di quarterback. Ho visto ultime settimane tanti giocatori freshman che hanno cambiato dalle power school, sono Georgia e così via, hanno cambiato per andare a giocare in altre parti. Secondo me questa devono un po' ricontrollare questo tipo di transfer, un po' di, perché non sta prendendo una brutta piega, secondo me. Invece
ti vorrei dire che condivido, però allo stesso tempo sono situazioni diverse, nel senso che per Jalen Hurts era inutile stare a sprecare un ultimo anno all'Alabama, dove non avrebbe mai giocato. Per Justin Fields credo che il discorso potesse essere un po' diverso, e credo che sia questo tipo di giocatori che tu ti riferisci.
Sì. Infatti ricordiamo che Justin Fields, prima di firmare per Georgia, era già in parola con Penn State. Dopo, da quanto ho letto tramite il suo allenatore alla high school, i suoi amici, ha cambiato. Beh, lui è un ragazzo che abita e ha giocato high school in Georgia, ha scelto un po' una scelta più di pancia che di testa, secondo me. Ha scelto Georgia sapendo e essendo consapevole anche che davanti a lui c'è un mostro, diciamo, come Jake Froome, che ha fatto un anno da freshman strepitoso. E lui ci ha provato quest'anno a mettere in difficoltà Kirby Smart, ma Froome ha fatto un altro anno super. E a Fields le sono rimaste solo le briciole, giocava solo ha giocato pochissimo praticamente, lo usava più da running back che da QB. Io già dopo dopo la seconda terza week avevo visto che lui a fine anno se ne andrà, perché il giocatore numero uno della nazione, un QB come lui, non può perdere minimo un altro anno, perché ricordiamolo che l'anno prossimo Froome sarà un junior e minimo un anno lo perde ancora. Poi lui è entrato nel portale di trasferimenti e tra le migliori scelte che aveva, ha aspettato che il QB di Ohio State si dichiarasse per il draft, e lui lì ha subito scelto Ohio State. Secondo me a Ohio State lui farà molto bene, perché ricordiamo l'anno scorso, prima del recruiting, lui era addirittura messo davanti a Trevor Lawrence come potenziale. Dunque, secondo me, in un college con tutta quella forza offensiva che ha Ohio State, farà molto bene. Secondo me l'anno prossimo Ohio State entrerà tra le prime quattro.
Ah, però ce l'hai buttata lì così. Sì, tra l'altro l'arrivo di Justin Fields, mi ero un attimo allontanato dal microfono, l'arrivo di Justin Fields a Ohio State è quello che poi ha spinto Tate Martell a chiedere il trasferimento, esatto, e poi a scegliere Miami. Bene per Tate Martell, mi viene da dire che Jalen Hurts non abbia scelto di andare ai Canes, perché sennò, insomma, avrebbe comunque anche lui probabilmente sprecato un altro anno. Va bene, questo era una breve panoramica su alcuni dei giocatori che hanno cambiato Ateneo. Ovviamente, come ricordava Oleg, adesso ce ne sono tanti altri e magari nelle prossime puntate avremo modo di parlarne. Arriviamo alla recruiting class del 2019. Il compito più semplice, ma non è vero, aspetta Francesco, a cui chiedo di farci una panoramica generale. Avevamo già parlato io e te fra qualche puntata fa di quella che era la classifica ipotetica, il ranking ipotetico dei migliori atenei relativamente al recruiting. Però ecco, ti chiederei un'opinione personale: secondo te chi si è mosso meglio, peggio? E poi se mi inizi a dare qualche nome interessante.
Sì, diciamo che per l'ennesima volta è Alabama che vince questo recruiting, perché addirittura è la settima volta in cui viene messa prima nel ranking del recruiting negli ultimi 9 anni, quindi stiamo parlando di un grandissimo lavoro per l'ennesima volta di Saban e del suo staff. Quest'anno addirittura 22-4 stelle, che non c'è un'altra scuola, non c'è un altro programma che si avvicina minimamente a questo numero, e quindi diciamo che per quanto riguarda l'Alabama non c'è niente di nuovo, perché già si sapeva come si sarebbero mossi. Diciamo che è solita routine per Alabama. L'altra vincitrice, chiamiamola così, morale, è Oregon, perché ha un hype prima di iniziare la stagione altissimo, già perché si sono assicurati Thibodeau, che secondo ESPN è il miglior prospetto di quest'anno, secondo il sito 24/7, che è l'altro sito di riferimento appunto per il recruiting, e secondo a Nolan Smith. Ma insomma, stiamo parlando comunque di un top prospect assolutamente incredibile, quindi direi che Oregon si è mossa benissimo. Oltretutto ha siglato anche un ottimo cornerback, un ottimo linebacker. Vedrà il ritorno anche del quarterback, oddio mi sfugge il nome, accidenti,
Herbert,
sì, bravo, mi hai ricordato di Justin Herbert, quindi insomma Oregon si prospetta come una delle sorprese del prossimo anno. Si è mosso bene, questa non era una novità, Jimbo Fisher, perché sapevamo del lavoro che aveva svolto a Florida State. Da quest'anno, dall'anno scorso, in realtà da questa stagione appena finita, si è spostato in Texas a College Station, Texas A&M, e si è visto subito il grande lavoro che ha fatto appunto in sede di recruiting. Si è vista le sue conoscenze, si sono viste i suoi agganci, diciamo così, in questo mondo, anche Texas A&M, gli Aggies, quindi possono dire di aver fatto un buon recruiting. Ci sono anche altre squadre che solitamente non si notano, ma che rispetto agli anni scorsi hanno fatto un grande balzo avanti. Parlo per esempio di Arkansas, che ha preso, se non sbaglio, 4 stelle. Siamo bene anche North Carolina, cioè appunto squadre che negli anni non avevano ottenuto grandissimi risultati, però si sono mosse bene. Georgia lo stesso, è una delle prime 3-4 di quest'anno. Sì, seconda, secondo, se consideriamo il ranking di ESPN, però insomma tra le prime 3-4 va inserita assolutamente. Ohio State aveva iniziato male, diciamo così, il recruiting, perché molti di quelli che si erano committati, cioè che avevano dato la loro parola alla fine, vista la dipartita, la partenza di Urban Meyer, oggi ho problemi con i nomi, vista il ritiro, il pensionamento di Urban Meyer, avevano deciso poi di cambiare scuola, invece poi sono stati convinti, sono rimasti, e diciamo dopo Ohio State ha fatto un ottimo lavoro. Di quelle che sono andate male, sicuramente ci si aspettava qualcosa in più, sicuramente Miami, perché Miami ha fatto un buon lavoro come cambio di coaching staff e come cambio e come transfer, perché ha portato 2 transfer molto importanti, uno l'abbiamo appena detto, ma Mattel poi ci dirà gli altri, Guido. Però le aspettative in fase di recruiting erano molto più alte, c'è stato solo la firma di solamente 3-4 stelle, che sono pochissimi per una squadra come Miami, del blasone di Miami, che aspira a contendere il titolo della SEC a Clemson. Buono anche il lavoro di Clemson, anche se magari ci si aspettava qualcosina in più, però si può dire comunque un recruiting process molto, molto buono. Insomma, le altre, qualcuna è rimasta a guardare male, anche Florida State, perché nonostante Willie Taggart sia un ottimo recruiting, non è riuscita a portarsi a casa giocatori interessanti, giocatori importanti, e qualcuno addirittura l'ha perso, come per esempio il quarterback Sam Howell, che è andato a North Carolina. Quindi insomma, perso male anche Florida State. Dei nomi interessanti, diciamo che i nomi più importanti sono quelli. Alla fine quest'anno abbiamo avuto 14 5 stelle secondo ESPN, quindi molto di più rispetto all'anno scorso. Ovviamente abbiamo fatto il nome di Thibodeau e di Nolan Smith, che sono i due defensive end. Uno è andato a Oregon, Thibodeau lo sappiamo benissimo, l'altro si è accasato a Georgia. Molto profonda quest'anno la classe di offensive tackle, addirittura tra i 5 stelle ne abbiamo addirittura 1, 2, 3, 4, 5, 6, tra cui i più importanti sono quello segnato da Texas A&M, Kenyon Green, e quello segnato da i due segnati dall'Alabama, uno è Neal e uno è Quick. Del ruolo più importante, perché ovviamente si fa il ruolo del quarterback, che è sempre uno di quelli più, più in vista. Il primo, il giocatore più importante, il numero uno tra i quarterback, se l'ha giudicato Wisconsin, e questa è un'ottima notizia per la squadra, per i Badgers, perché insomma hanno sempre avuto in questi anni grosse difficoltà a trovare un giocatore che giocasse, che portasse l'attacco con una certa continuità. Si sono garantiti le prestazioni di Graham Mertz, che è un QB pocket passer, il primo della lista, seguita rotta da Bonix, che invece è andato ad Auburn. Anche qui sarà interessante vedere con la partenza di Steedham come gestirà questo giocatore, questo prospetto Malzahn. Per il resto Rattler, l'hai citato tu prima, il primo quarterback tra i dual threat, si è accasato ad Oklahoma per un anno, si guarderà Earth, magari entrerà in campo a garbage time, risultato acquisito, però sicuramente lo vedremo all'opera quest'anno.
Allora Oleg, ti devo dire una cosa prima e poi di farti parlare. Mai contestare la guerra tra Francesco e il ranking ESPN, perché ha sempre ragione Francesco, e
poi... no, per il recruiting. Beh, in realtà per il recruiting io mi faccio più affidamento a 24/7, perché
vedi, detto non me le...
anch'io sì.
No, forse altro, perché è molto più completo, perché oltre agli highlights, i dati dei giocatori e bla bla bla, insomma, da anche chi l'assistente o piuttosto che il coach che l'ha reclutato, quindi insomma abbiamo qualche informazione in più, quindi io faccio affidamento più che altro a questo. Però anche quello di ESPN sono molto molto simili, cambia qualche posizione, ma tant'è, insomma siamo lì.
L'altra cosa che invece volevo dire, perché Francesco ha citato Urban Meyer, è che Urban Meyer, credo ieri, l'altro ieri, o almeno io l'ho letto ieri o l'altro ieri, sarà analista per Fox, non lo so, comunque farà l'analista per una TV, e quindi è vero che ha lasciato il posto da coach, ma lavorerà in televisione, e quindi lo rivedremo, o perlomeno lo risentiremo, anche nella prossima stagione. Va bene Oleg, arriviamo a te. So che ci vuoi parlare della tua Georgia, so che vuoi iniziare da Nolan Smith, che tu hai scritto nella nostra scaletta prospetto numero uno della nazione, e qua te lo vado a ripetere, vai in competizione e vai in scontro con Francesco. Poi ti lasciamo parlare, perché poi so che ci sono anche alcuni giocatori di cui ci vuoi dire qualcosa che non hanno ancora scelto, e che a febbraio ci faranno sapere dove si vogliono accasare.
Beh, essere in competizione con Francesco, quello sempre. Cominciamo con cominciamo
sì,
con
sì.
Adesso
soprattutto all'interno
adesso
della SEC.
Esatto, adesso si picchiano. Vabbè, dai Oleg, vai avanti, sennò questa puntata diventa infinita.
Cominciamo con Nolan Smith, secondo, viene nato in Georgia, però ha scelto a giocare in IMG Academy, che è la famosa Academy in Florida, dove vanno il miglior giocatore del sud praticamente per giocare a football. Alto a 6 piedi a 3, pesa sui 240 libbre. Già Kirby ha detto che dovrebbe mettere massa minimo in 10 libbre per giocare il defensive end, come piace a lui. Diciamo, il ragazzo corre le 40 yard in 4:49. Per un defensive end non penso sia male. Salta la vertical jump con 42 inches. Cosa dire, è un razzo praticamente. Le sue mosse migliori sono il pass rush, la velocità. È molto bravo a convertire la velocità in potenza. Ha istinti, si vede da un pass rusher elite. Io lo paragono così a Khalil Mack come, come tipo di prospetto.
Mettiamogli poca pressione al ragazzo.
Sì, 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 così. Poi andiamo su Nakobe Dean, che è un linebacker sempre preso 5 stelle, preso da Georgia. Anche lui 6 piedi, 225 libbre, viene da Mississippi, 5 stelle anche lui. Ecco, lui è un classico linebacker sideline to sideline, bravo, una grande visione di gioco, molto bravo a blitzare, infatti ha fatto 5-6 sec l'ultimo anno high school, molto bravo in copertura. E diciamo la chicca, che Saban è andato a casa sua due volte, dunque è un'altra vittoria per noi, diciamo, e averlo preso.
È perché loro ne hanno presi pochi di 5 stelle,
ma qualcuno, ma infatti, qualcuno sì. Poi andiamo su Clay Webb, viene da 6 piedi a 3, 300 libbre, è un centro, numero uno della nazione come centro, viene da Oxford, Alabama, anche lui era tra Alabama e Georgia, un'eterna sfida, diciamo, no? nel recruiting della sexy, sì.
Mi pare giusto.
Ha sorpreso tutti perché era in vantaggio Alabama, ha scelto noi, e va, diciamo, va ad aggiungersi alla offensive line più forte della nazione, che vedremo l'anno prossimo. Secondo me è già pronto da giocare starter, cioè, ha già 300 libbre, altezza giusta, l'ho visto alla sfida uno contro uno al Under Armour All-Star Game, e si muoveva molto bene. Secondo me potrebbe mettere in difficoltà per Kirby Smart per il posto da titolare come centro. Poi spostiamoci su altri giocatori scelti nella SEC, andiamo su John Emery Jr., running back numero 2 della nazione, anche lui 5 stelle, 5'11 come altezza, 206 libbre, viene dalla Louisiana, diciamo, viene dalla stessa high school di Ed Reed. L'ultimo anno ha fatto 1900 yard su corsa e 26 touchdown corsi. Diciamo, vedere i suoi video sembra un bambino più grande che gioca contro quelli più piccoli, diciamo. Molto simile come altro ex giocatore di Louisiana, dove andrà a giocare, che è una specie di piccolo Darius Guys.
E qua scusami se ti interrompo, se ci fosse stato, sì, Lorenzo Contini gli sarebbe venuto un infarto. Però, quindi tu mi dici, perché io, vabbè, ho fatto qualche ricerca, perché ripeto, io sul recruiting sono l'ignoranza fatta persona.
Sì, sì.
Tu mi dici quindi che va a LSU, perché io LSU, leggevo, sì, che sì, sì, c'era ancora un po' in ballo il discorso con Mississippi State, invece tu me lo dai a LSU, quindi
sì,
vogliamo LSU.
Sì. Sì, sicuramente andrà, e anche lui è nato in Louisiana, dunque penso andrà.
Ma quelli che mi hai detto prima sono tutti nati in Alabama, sono andati tutti a giocare a Georgia, questo è nato in Louisiana, a giocare a Mississippi State, scusami, cioè adesso per, no, vabbè,
per cambiare un po'.
Bravo.
No, lui è veramente molto a correre, a lanciare, è il classico power runner, molto bravo, da non sottovalutare questo punto di vista, anche nel pass pro sul QB, che è sempre una buona cosa, secondo me. Poi passiamo ai due big men, Ismael Sospir, 6'3 per 335 libbre, defensive tackle che va sempre ad LSU, e questo qua è un mostro, diciamo, è un penetratore di prima classe, io lo paragono al primo Dontari Poe che abbiamo visto in NFL. Molto forte.
Oh, mi sembra che gli vuoi mettere un po' di pressione addosso, sti ragazzi.
A tutti.
Vabbè. Darius Guys, Mac, Po, vabbè. Speriamo per loro. Guarda che questa rimane registrata. Quindi fra un paio d'anni la tiriamo fuori e vediamo come sono andati i ragazzi.
Anche lui, diciamo, è già pronto per giocare. Cioè, un giocatore, l'ho visto nei suoi video, cioè, è una roba pazzesca. Penetra, ha avuto un sacco di take for loss, un sacco di sack, cioè un giocatore completo che lo vedremo secondo me subito titolare ad LSU.
E poi... scusami, anche qua io sempre per le mie ricerche l'avevo tra LSU e Bama, quindi mi dici che Bama non prende
no, è favorita LSU, secondo me va LSU e spero che vada ad LSU.
Oh, fra, ce l'ha con te, mi sembra di poter dire che Oleg...
Io non sto intervenendo, ma sto ascoltando tutto e quindi
sta registrando tutto.
Esatto, se le segna tutte queste. Va bene.
Andiamo sul mio giocatore preferito. Se non l'avete visto i suoi highlights, andateveli a vedere. È Cardell Thomas, la guardia numero uno della nazione, 6 piedi e 3 per 356 libbre. Cioè, è una roba, è un armadio a tre ante che non lo sposti. È proprio, ci sono, se volete vedere i suoi highlights, è una roba spaventosa. Viene da Baton Rouge, dunque per forza è andato a giocare ad LSU. Sempre nei uno contro uno all'All-Star Game di high school. Ha dominato tutti i defensive tackle 5 stelle. È una roba pazzesca. Cioè, sono, io diciamo, anche se non tifo LSU, sono innamorato di questo ragazzo, diciamo.
Va bene, Oleg, diciamo, okay. Vabbè, intanto per ricominciare, grazie perché hai presentato ogni giocatore in modo perfetto. Tu ti sei concentrato soprattutto su Georgia e LSU e in generale, bravissimo, sulla SEC. Guido invece partirà anche lui dalla SEC in realtà, però insomma spazierà un po' di più. Guido, da chi parti tu? Da Lloyd Summerall?
Sì, parto da Lloyd Summerall, che è un 4 stelle, un defensive end, outside linebacker, probabilmente negli schemi di Florida verrà utilizzato più come outside linebacker, anche se a mio modesto avviso il suo ruolo naturale per ora è sulla linea. E è, che dire, è un atleta fuori dal comune, uno pterodattilo da un'apertura alare incredibile, ed è appunto compagno di high school con Keon Zipperer, tight end, 4 stelle, che anche lui andrà a Florida insieme a Summerall, e diciamo riaprono quella che era la antica pipeline di Florida con Lakeland High School, che ha fatto diciamo grandi fortune per i Gators. Sono due prospetti che Miami ha reclutato fino all'ultimo, poi hanno scelto appunto di andare a Gainesville, e diciamo il loro recruiting è stato abbastanza singolare, in quanto si sono divertiti a trollare sui vari social tutte le università che li facevano la corte. E vediamo, Zipperer è un pass catcher naturale, un atleta molto molto fluido, non tanto alto, 6 piedi e 2, ma sicuramente molto molto tosto. Scusate, passo a due prospetti che invece hanno firmato per Miami, che sono i miei prospetti preferiti della classe di Miami, che è stata giustamente criticata da Francesco, e sono Jeremiah Payton, 4 stelle, wide receiver, 6 piedi e 1, 186 libbre, da Duncan U. Fletcher, Jacksonville. È un wide receiver molto rapido, più rapido che veloce, route runner di categoria molto avanzata, proprio per questo si pensa possa avere chance di contribuire fin da subito alla causa di Miami. L'altro è Avery Huff, che è un outside linebacker, 6 piedi e 3, 200 libbre, da St. Thomas Aquinas, che è diciamo la powerhouse a livello di high school in South Florida. È un 4 stelle, Avery Huff, è un giocatore che sebbene sia stato corteggiato da pressoché tutta la nazione, si è committato molto presto a Miami e ha mantenuto mantenuto quello che era
perché
la sua
pazzo.
quella era la sua parola. Bravo ragazzo, esatto.
Ma sì. Non ho detto bravo ragazzo, però scusa, ti fermo un attimo Guido, mi puoi fare anche una panoramica generale sulla situazione di Miami? Qualcosa hai già detto prima, tu hai parlato di Jeremiah Payton, c'è anche il ritorno di Joe Thomas, e ti chiederei e ti pregherei di dirmi qualcosa anche su questa situazione. Ti ho bloccato adesso, così mi fai tutto il discorso su Miami e poi completi la presentazione dei prospetti.
Ok, beh, Jeff Thomas era stato dismesso dalla squadra di football degli Hurricanes a causa di un diverbio, si dice, con il wide receiver coach Ron Dugan, e un successivo scontro anche con Mark Richt. Ovviamente, come ben sapete, non sono più presenti sia Mark Richt che Ron Dugan, e quindi questo, diciamo, ha dato il via libera ad una riapertura dei colloqui fra Manny Diaz e appunto l'entourage di Jeff Thomas, che già per la verità si apprestava a andare a frequentare le classi a Illinois, che era la squadra dove aveva annunciato il suo trasferimento, diciamo così. Alla fine sono giunti a un accordo, penso dovrà scontare qualche punizione, se non qualche partita, non credo, ma non lo so, qualche punizione comunque interna alla squadra, ma Jeff Thomas sarà a tutti gli effetti un giocatore di Miami il prossimo anno, quindi discreto colpo per Manny Diaz questo ritorno in una unit che cominciava ad accusare la perdita appunto di Jeff Thomas e Amon Richards, purtroppo per l'infortunio che gli ha costretto a terminare prematuramente la carriera. E la situazione è completamente diversa a Miami, cioè vorrei respirare l'aria di Miami in realtà, però diciamo si respira un'area completamente rinnovata rispetto a quella che era forse la visione che aveva Mark Richt. Manny Diaz è un tipo molto energetico, un tipo molto brillante, molto, molto legato ai numeri, alle analytics, e diciamo che il suo carisma si è fatto sentire fin da subito. Questi primi risultati oggettivamente sono veramente molto positivi, con questi transfer, con Tate Martell, con anche un rinnovato interesse da parte delle recruits. Ora io non so quanto sia ancora in tempo a concludere la recruiting class del 2019 in maniera decorosa, però devo dire che a quello che ho letto molte recruits sono tornate sui propri passi, hanno cambiato, diciamo, un po' la visione che era di Miami pre Manny Diaz. E punto cardine del primo Manny Diaz come head coach è stato quello appunto di rimettere a posto la questione del quarterback, che per ora è stata affrontata con il trasferimento di Tate Martell, ma anche quella di cercare l'offensive coordinator più adatto, e la scelta è ricaduta su De Ninos, che era il quarterback coach appunto di Alabama, e devo dire che mi sarei aspettato una scelta più su un offensive coordinator più spread puro, più magari forse anche air raid. Però devo dire che dopo un'attenta analisi De Ninos ha dimostrato nella sua carriera di poter lavorare con diversi tipi di attacchi, e non lo so, sono abbastanza fiducioso che possa far tornare l'attacco di Miami che sia sufficiente per vincere le partite da vincere, e non quell'aborto che era l'attacco e le chiamate offensive di Mark Richt.
Solo belle parole. Va bene, vai pure avanti con... non ho niente da dire, non ho niente da aggiungere, e non so se Francesco o Oleg vogliono completare questa panoramica che hai fatto sui case, ma direi che ci fidiamo di te. Dai, completa... so che avevi ancora qualche nome di cui ci volevi parlare, E poi completo, arriviamo alla top flop di Oleg, che è attesissima per questa puntata.
Completo con due defensive back, un quarterback. I due defensive back sono Jordan Button, che è una safety che si è committata ad Alabama. Prima era una, aveva dato la parola precedentemente a Ohio State, però poi in seguito appunto al ritiro di Urban Meyer ha flippato il suo commitment in favore di Nick Saban e Alabama. È un defensive back molto 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 interessante, può giocare ipoteticamente anche corner perché è molto un atleta molto molto lungo. Non è la safety che ti fa fare wow da quel punto di vista, perché fisicamente forse ancora da sviluppare, ma è un giocatore molto intelligente da seguire. L'altro defensive back è Tarik Stevenson, che invece, a differenza di Jordan Battle, è un prodotto fisico già finito, nel senso che è un mostro. Si sprecano paragoni addirittura con il primo Minka Fitzpatrick, quindi per farvi capire che tipo di prospetto stiamo parlando, da Miami Southridge, che è proprio presente nel... nel giardino di casa dei Miami Hurricanes, che però ci sono fatti strappare perché ha firmato con ha firmato e farà le fortune di Georgia. Pare che Kirby Smart gli abbia promesso più un futuro da cornerback che da safety.
Pensavo soldi.
No, quelli li ha allungati sotto banco, tranquillo.
Quelli arrivano con il famoso Bagman. Comunque sì, appunto, pare li abbia prospettato in un futuro a corner, perché da safety più gli esperti dicono che è fattibile, ma che il suo vero ruolo naturale per ora sarebbe la safety. Finisco con l'ultimo prospetto che mi faceva nominare, che però è già stato nominato da Francesco, è Drummer.
Sì, ma che non ha detto niente. Che non ha detto niente, noi vogliamo saperlo da te.
Niente, un ragazzo che mi ha fatto simpatia da subito, perché si è commentato a Wisconsin, quindi diciamo non proprio la prima scuola che ti viene in mente a livello di produzione di quarterback, e non ha mai vacillato nonostante gli siano piovute comprensibilmente, visto il livello del prospetto di cui stiamo parlando, numerose offerte anche da Alabama, per esempio. È un ragazzo, ne parlano un gran bene, gran pocket passer, tecnica pulitissima, un buon braccio, capacità di limitare turnover, e ha vinto l'MVP all'All-American Bowl, chiudendo con 5 touchdown, che se non sbaglio dovrebbe essere anche un record. Appunto, ho detto, un giocatore che mi fa simpatia, spero faccia molto bene con i Badgers.
Allora, visto che siete stati bravissimi, ci manca solo la top flop di Oleg, volevo fare una domanda, e è una domanda aperta, nel senso che può rispondermi chi vuole di voi tre. Oh, non mi avete citato un giocatore di Texas, cioè... Allora, se Francesco è uno stronzo, e lo sappiamo, però voglio dire, il mio compagno avventure, ma tu, i due ospiti, Oleg e Guido, che sapete che io sono tifoso di te, ma un giocatore dei Longhorns, me lo potete dire?
Più che altro io ti volevo dire, non so se lo sai, ma c'è una finestra aperta di trasferimento anche per Bushell, ma magari l'hai letto.
No, non l'ho letto, però se vuole andare, sì. Non è che sto male.
Sì, anche lui ormai... purtroppo,
cioè, che ricordiamo che
ha capito l'antifone, quindi
giustamente, no, beh, ma è giusto, cioè, sono contento per lui se va a giocare da qualche parte, perché non credo che Sam Ellinger perda il posto, non vedo un motivo per cui Sam Ellinger non debba essere il quarterback titolare anche l'anno prossimo dei Longhorns. Diceva, credo, Oleg.
Sì, ricordiamo che Brandon Wimbush è andato a UCF.
Bravo, questa è una bella presa degli amici di Francesco Fele. Vedo che però Oleg ti vuole bene, proprio Francesco, perché avevo lasciato, l'ho scritto, ho fatto anche un tweet l'altro giorno, appunto dicendo che Wimbush aveva firmato con UCF, e vedo che Oleg ti vuole particolarmente bene e riesce a tirare in ballo l'università che ti è tanto simpatica anche quando non è in scaletta. Però il giocatore di Texas non me l'avete mica detto. Va bene, allora no. No, ma io vi voglio bene, per quello che non vi inviterò mai più. Va bene, Oleg, guarda, no, adesso non cercare di recuperare, perché me ne andrò a guardare da soli i giocatori che ha firmato Texas. E,
due parole te le dico. No, si è concentrata molto sull'attacco. Molto sull'attacco, perché ha preso offensive tackle, wide receiver, ha preso un buon prospetto. AQB, che questo ragazzo si chiama Johnson, in dual threat, ha preso un ricevitore, insomma si è concentrato molto sulla parte offensiva, e quindi insomma l'intento di Herman è abbastanza chiaro. Siccome c'era il rischio di perdere i due migliori wide receiver, si è subito coperto e ha chiuso insomma le firme di questi due wide receiver famosi. Tra l'altro ha firmato anche una guardia
che non hanno un nome, però sono famosi ma non hanno un nome.
No, uno te l'ho detto, Johnson, l'altro Washington, quindi
ok,
c'è il nome. Però dei primi di ESPN 300, che sono i 300 giocatori migliori, a parte un inside linebacker e un cornerback, è andata solo sull'attacco Texas.
Ok, va bene Oleg, è arrivato il tuo momento, che è quello che chiuderà questa 21esima puntata di Scusate il College Football. Anticipo, settimana prossima non registriamo, perché insomma lasciamo che le notizie arrivino per poi fare delle puntate un attimino più succose. E appunto, top flop, la volevi fare? Microfono a te.
Vai, cominciamo con i top. Lasciamo i nomi che sono già detti: Oregon, che ha fatto un grande recruiting, Texas A&M con Jimbo Fisher, numero 3, molto bene. Molto bene ha fatto anche Tennessee, che ha preso due offensive tackle 5 stelle. In generale, adesso con l'arrivo di Jim Cheney da Georgia come offensive coordinator, penso che si alzerà molto. Ha fatto un buon recruiting anche LSU, anche loro nella top 5. Beh, come al solito, diciamo, le squadre della SEC entrano sempre nella top 10. Molto bene, tra le altre, anche Penn State, che è appena sotto la top 10, hanno preso 15 giocatori a 4 stelle. E secondo me è una cosa molto buona per i Nittany Lions, perché dopo tanti giocatori che hanno perso tra draft, talento in generale, secondo me vedremo qualcosina in meglio per Penn State. Invece la flop 3 non possiamo che non cominciare da UCLA, che se non sbaglio ha preso solo due giocatori 4 stelle, diciamo ha fatto un disastro, ma non è il primo anno che fanno queste cose a UCLA, già da un paio d'anni che vanno molto male. Così come Baylor, anche loro sono solo due giocatori top 4, anche loro sono al momento attuale 37esimi nel recruiting ranking. È molto male, ma Miami abbiamo già detto, Guido ha detto tutto quello che c'era da dire. Molto male anche TCU, anche loro sui 32esimi, sì, anche loro solo 3 giocatori 4 stelle, diciamo anche loro un disastro assoluto.
Domanda, perché mi ha un po' stupito il nome di UCLA, nel senso, ripeto, non avendo seguito, non essendo troppo interessato a questa fase del college football, non pensavo così male, ma Chip Kelly non doveva arrivare per anche per motivi appunto di recruiting, visto il lavoro anche egregio che aveva fatto con Oregon?
Ma diciamo,
Chip Kelly, vai.
Beh, diciamo che ha fatto più che far bene, ha fatto un disastro, ha peggiorato le cose a UCLA da quando è arrivato.
Bene a sapersi, Guido.
Sì, no, dicevo, più che altro Chip Kelly non è passa la storia come un recruiter alla Urban Meyer o Kirby Smart o Nick Saban. È più un allenatore che si deve scegliere i suoi giocatori e deve avere dei giocatori ben precisi per sviluppare quelle che sono le sue miriadi di idee di gioco offensivo. Però effettivamente UCLA ci si aspetterebbe qualcosa in più, anche perché comunque risiede in una zona che gronda talento, sebbene questo talento venga
depredato
venga depredato da molte altre squadre, tra cui appunto la cugina USC, ma anche Oregon, che ha fatto un lavoro strepitoso sulla California quest'anno, per non parlare appunto poi dei top programs che diciamo hanno sempre un occhio verso questo tipo di zone nevralgiche dal punto di vista del recruiting.
Va bene, io direi che per questa 21esima puntata di Scusate il College Football è tutto. Voglio ringraziare i nostri due ospiti, Oleg Bogdea e Guido Semplici, super conoscitori del College Football, e che mi ha fatto piacere poter ospitare. Guido, ormai sei, non dico un veterano delle ospitate, però sei già venuto a trovarci un po' di volte, mentre per Oleg era la prima volta. Grazie a tutte e due.
Piacere tutto mio, grazie a voi.
Grazie per l'invito.
Oleg, ci risentiremo di sicuro. Fra, oggi hai fatto come me, sei stato più ad ascoltare che a parlare, ma è giusto così, ogni tanto è bello anche far parlare gli altri. Dal tuo studio ambulanza tutto bene? Sì, è andata tutta bene la puntata.
Sì, 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 un po' di freddino però, dai. No, mi ha fatto piacere avere di nuovo Guido, per la prima volta Oleg, è stato un onore, un piacere.
Benissimo, io vi ricordo che settimana prossima non registreremo, torneremo fra 15 giorni. Anche da Andrea Ghezzi un ringraziamento agli ospiti, a Francesco e soprattutto a chi ci ascolta e chi ci segue. Se avete delle domande mandatecele, se avete delle curiosità mandatecelo. Di sicuro non vi risponderò io se si tratta di recruiting, ma farò rispondere a qualcun altro. Grazie a tutti, ci sentiamo fra 15 giorni. Ciao!
Twitter, radio.
Yeah. Oh, I'd give a rat's ass about Twitter.